Aprite con me la scrittura in Vangelo di Matteo, capitolo 3. Matteo capitolo 3. Dal versetto 1 è scritto così: ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Abbiamo chiarito questo concetto nel pomeriggio, questa espressione che viene utilizzata purtroppo nella nostra lingua italiana non rende tantissimo, ma significa letteralmente: ravvedetevi, cambiate modo di pensare, perché il regno dei cieli è arrivato ed è a vostra disposizione. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dir fra voi stessi: noi abbiamo Abramo come padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scura è già posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora, attenzione qua, versetto 13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano, da Giovanni, per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Non vi preoccupate, casomai gestiamo dopo la cosa, non vi preoccupate, rimanete, state qua tranquilli. Vorrei parlarvi un attimo del battesimo in acqua. Avevamo detto che questo sarebbe stato l'argomento della serata, sarebbe stato il regno di Dio. E quindi cosa c'entra il battesimo in acqua con il regno di Dio? C'entra e come? Perché ha un significato molto importante. Molti credono, ad esempio, che il battesimo in acqua sia un'invenzione di Giovanni Battista, perché la prima volta che si parla di battesimo in acqua lo vediamo nel Vangelo di Matteo, quindi nel ministero di Giovanni Battista. Eppure una volta Paolo disse che, scrivendo ai Corinzi, che Israele fu battezzato quando passò attraverso le acque. Vi ricordate? Paolo descrive il battesimo anche in quel modo. Ma la domanda è: a cosa serve il battesimo? E qual è la relazione tra il battesimo in acqua, tra il battesimo in acqua e il regno di Dio? Ora, il battesimo in acqua, come abbiamo detto, non è una prerogativa di Giovanni Battista. Salvo, poi ci pensiamo dopo, non ti preoccupare, vieni qua. Ma perché per svuotare sta piscina in questa muro? Non ti preoccupare. Facciamo insieme dopo. Il battesimo in acqua non è un'invenzione di Giovanni Battista. Giovanni Battista semplicemente fece qualcosa che anche ai tempi di degli antichi greci veniva fatta, ad esempio i filosofi di un tempo, Socrate, Aristotele, avevano dei discepoli e il battesimo in acqua era un rituale per creare dei discepoli. Ma qual è il significato del battesimo in acqua? Ci sono testimonianze storiche dove anche i farisei battezzavano in acqua, i sadducei battezzavano in acqua. Quindi il battesimo in acqua non è stato inventato da Giovanni Battista. Il battesimo in acqua era un rituale che è stato, dai cenni storici che abbiamo, lo troviamo 200 anni, 300 anni prima di Cristo addirittura. E quindi non è una novità. Quando Giovanni Battista cominciò a battezzare in acqua, non era una novità quel rituale, ma la differenza la faceva il maestro e il messaggio. Che cosa è il battesimo in acqua e perché è legato al regno di Dio? Perché il battesimo in acqua in realtà non è un atto religioso in realtà. Noi oggi crediamo, ad esempio per come viene insegnato, si crede come credenza religiosa nelle comunità, che tu ti battezzi per diventare cristiano, che tu ti battezzi per appartenere ad una comunità. In alcuni ambienti è insegnato che chi si battezza in acqua diventa figlio di Dio. Ad esempio all'interno della Chiesa Cattolica c'è l'insegnamento che attraverso il battesimo si diventa figli. Nella Chiesa Evangelica, se ti battezzi fai un patto in acqua, viene chiamato il patto in acqua, cosa che in realtà non esiste nella Bibbia, è un detto inventato, una tradizione praticamente. O chi si battezza in acqua diventa discepolo, chi si battezza in acqua entra a far parte ufficialmente della famiglia di Dio o della comunità alla quale appartiene. Ci sono una serie di insegnamenti, ok, che in realtà non hanno un fondamento scritturale. Ogni religione, ogni denominazione ha il suo insegnamento. Qual era la cultura del battesimo in acqua ai tempi di Gesù? Questo è importante, perché questo non ci viene mai insegnato. Cosa rappresentava il battesimo in acqua ai tempi di Gesù, non 2000 anni dopo, col cristianesimo in atto, con una religione di Stato, con un'espansione del messaggio del cristianesimo? Oggi il battesimo in acqua ha una identificazione totalmente diversa, è un significato totalmente diverso da quello che aveva 2000 anni fa. 2000 anni fa cosa significava battezzarsi in acqua? Questo era in realtà il motivo per il quale le persone si battezzavano. C'era un maestro che predicava un messaggio. E quando qualcuno voleva abbracciare quel messaggio, o quella filosofia, o quel pensiero, parlo in senso generale, si battezzava in acqua, esprimendo così la propria sottomissione al maestro e abbracciando interamente il messaggio. Ogni maestro dava un messaggio specifico. Quando noi comprendiamo questo, diamo molto più valore a quello che Gesù fece. Perché a noi viene insegnato che Gesù si è battezzato per dare un esempio a noi. E questo è un errore fondamentale che si fa nell'insegnamento del battesimo in acqua, perché Gesù non ha fatto questo per dare un messaggio a noi o per darci un esempio. Lui lo fece perché era convinto di quello che Giovanni Battista stava predicando. Matteo 3, il versetto 2: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Una delle cose principali è che quando qualcuno si battezzava e quindi si sottometteva al maestro e abbracciava il messaggio, quel discepolo non poteva predicare fin quando il maestro era in vita. Questa era la cultura di quel tempo, che purtroppo non ci viene insegnata. Qual era il messaggio di Giovanni Battista? Leggiamolo insieme. Matteo 3, versetto 2. Ravvedetevi, perché? Perché il regno dei cieli è vicino. Cambiate mentalità, perché? Perché il regno dei cieli è arrivato ed è a vostra disposizione. Giovanni Battista fu il più grande profeta dell'antico patto, l'ho detto Gesù, dice non c'è un nato tra i nati di donna, nessuno è maggiore di lui, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Perché? Perché Giovanni Battista non solo profetizzò del Cristo, ma lo ha introdotto e lo ha salutato. Giovanni Battista non solo ha profetizzato del Cristo, ma è colui che puntando il dito ha potuto dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quando i suoi discepoli decisero di seguire Cristo, Giovanni Battista disse: fate la cosa giusta. Vedete, questo è uno degli episodi bellissimi che noi vediamo nel Vangelo di Giovanni, quando Giovanni Battista perse i suoi discepoli. Quando lui puntò il dito e indicò in Gesù il Cristo, l'agnello di Dio, il Messia, i discepoli di Giovanni Battista, molti dei discepoli di Giovanni Battista, cominciarono a seguire Gesù. E Giovanni disse: per questo io sono venuto. Non per fare una mia religione, per fare una mia chiesa. Io sono venuto per presentare il Cristo. Se volete seguirlo, fate bene. Perché io sono venuto qui per questo. Dice Giovanni 1, io sono venuto per affinché il Cristo si manifestasse in Israele. Ora, quando Gesù va da Giovanni Battista e dice qua al versetto 13, Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Noi pensiamo: oh Gesù quant'era umile. Certo che Gesù era umile. Oh Gesù ha fatto il battesimo per darci un esempio, perché lui non aveva bisogno di battezzarsi. Non è vero. Perché secondo la cultura di quel tempo, Gesù doveva abbracciare il messaggio. E qual era il messaggio? Il regno dei cieli. E quando lui si sottomise letteralmente al maestro, che in quel momento era Giovanni Battista, Giovanni Battista alzò le mani e disse: io dovrei essere battezzato da me e tu vieni da me per essere battezzato? Guardate la risposta di Gesù: lascia fare, perché è buono che si adempia ogni giustizia. Che significa questa parola? Tu devi permettere a me di entrare nel destino che Dio mi ha mandato. Tu devi permettere a me di posizionarmi nel destino per il quale Dio, mio Padre, mi ha mandato, e non ti permetto di impedirmelo. Giovanni Battista non voleva battezzare Gesù. Gesù ha detto: no, 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 quello che tu stai predicando sarà il mio messaggio. E io mi battezzo perché io mi sottometto in questo momento a te, che sei il maestro, e al messaggio che tu stai dando. E una delle cose più sconvolgenti che noi vediamo è che in Matteo al capitolo 4, al versetto 12, troviamo uno dei passi più straordinari. Perché dice: Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. Vi ricordate quello che vi ho detto? Che i discepoli non potevano predicare finché il maestro era in vita. Giovanni viene messo in prigione e quindi non può più predicare pubblicamente. Il versetto 17. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Stesso messaggio, stesse parole. Quindi qual è il motivo del battesimo in realtà? Entrare a far parte di un gruppo religioso?
No.
Per niente. Il battesimo non è un atto religioso. Il battesimo è un atto di sottomissione al maestro e al suo messaggio, dichiarando: da oggi in poi io sarò un promotore di questo messaggio.
Alleluia.
Quanto è importante comprendere il motivo del battesimo? Perché il battesimo ci è sempre stato insegnato in maniera chiaramente religiosa. Quindi tu ti battezzi, quindi non puoi... Ma vi posso parlare? Prima devi smettere di fumare? E prima devi sistemare alcune cose a casa tua? Ma allora posso prendere la cena del Signore? No, perché prima ti devi battezzare. Ma prima voglio battezzare? E c'è tutta un'altra fila. Abbiamo inventato noi, ad esempio, le consulenze prebattesimali. Abbiamo inventato i corsi prebattesimali. Quando noi andiamo a leggere nella Bibbia, da Atti degli Apostoli in poi, che le persone, che tutte le persone che si battezzavano, tutte al 100% si battezzavano lo stesso giorno in cui credevano.
Amen, alleluia.
Grazie. Tutte. Andiamo a vedere qualche passo anche così per risvegliare un pochettino la memoria. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 41. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Chi erano queste 3.000 persone? Erano persone che venivano da tutte le parti del mondo, erano giudei che avevano ascoltato Pietro predicare a Pentecoste, e nello stesso giorno furono battezzati. Ma qui erano chiesti? Quale comunità dovevano appartenere? Chi era il loro pastore? Quale cammino dovevano seguire? A quale religione si stavano convertendo? Pietro ha predicato il Cristo e il Regno di Dio. Stop. È sufficiente. Io credo, quindi posso essere battezzato. Atti, capitolo 8. Versetto 5. Filippo scese nella città di Samaria, predicò loro Cristo, e le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo. Udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E versetto 12. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Capitolo 9 è la storia della conversione di Paolo, di Saulo da Tarso, che poi divenne l'apostolo Paolo. Vi ricordate? Al capitolo 9 lui ha un incontro personale con Cristo sulla via di Damasco, mentre sta cercando di distruggere la chiesa, di distruggere i credenti, quelli chiamati della via. Allora Gesù gli appare, lui cade dal cavallo, diventa cieco, e lo prendono per mano e lo accompagnano a casa di questo a casa di un certo Giuda. E Dio parla ad un certo Anania, un discepolo di nome Anania. Di quale comunità faceva parte? Non lo so, non faceva parte di nessuna comunità, era un discepolo, aveva conosciuto Gesù, punto e basta. Chi era il suo pastore? Che te ne frega? Non ne aveva pastore, Gesù è il suo pastore. Dio parla a Gesù parla ad Anania e gli dice: alzati e recati nella strada dritta, cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo, che sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché gli recuperi la vista. Allora Anania rispose: Signore, ma forse tu non sai chi è Saulo da Tarso. Io sono venuto a sapere che questo tizio è un po' pericoloso e tu vuoi mandarmi letteralmente nella casa in cui lui sta? Lui è venuto a Damasco proprio per ucciderci. E il Signore gli disse: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re, ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Anania dunque andò, entrò in quella casa e, imponendogli le mani, gli dice: fratello Saulo. Come fai a entrare a casa di una persona e imporre le mani a un assassino? Fratello, a tuo manco cugino, siamo parenti lontani. Fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo pure. Salvato, battezzato in acqua, battezzato in Spirito Santo e chiamato al ministerio, tutto in una giornata. E in quell'istante gli cadono dagli occhi le come della scaglia, riacquistò la vista, poi si alzò e fu battezzato. Paolo aspettò 3 giorni, fu la persona più in ritardo di tutti quanti. La persona che più ha ritardato il battesimo in acqua nel Nuovo Testamento è proprio Paolo. Perché mischino, restava già, era cieco, non vedeva niente e aspettava l'Anania. E probabilmente il Signore gli aveva già detto 3 giorni prima, Anania non voleva andare. E Anania lo e si è dovuto convincere Anania ad andare. Fratello Saulo, come fratello Saulo. Se fosse stato oggi, tu prima devi dare frutti degni di ravvedimento. Tu devi, per un certo tempo devi stare seduto alla fine, l'ultimo ad avvenire e il primo ad andare. Dobbiamo vedere se il Signore veramente ti ha cambiato. Quanto fa la differenza ascoltare la voce dello Spirito Santo? Amen. La voce dello Spirito Santo crea rivelazione, porta a rivelazione alla nostra vita e ci fa conoscere i cuori delle persone. Dove tutti parlano male, Dio ti fa conoscere il cuore della persona e ti fa vedere la perla di grande valore che c'è dentro di lui. Atti capitolo 10, il centurione Cornelio, Pietro va spinto dallo Spirito Santo, dice qua in Atti 10:44, mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su di loro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue, magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può qualcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù, ed essi poi lo pregavano di rimanere con loro alcuni giorni. Quando è che furono battezzati? Immediatamente. Guardate una riunione in casa come si è trasformata. Persone hanno cominciato a credere, ricevere lo Spirito Santo, battezzati in acqua, via. E potremmo andare avanti e avanti e avanti ancora, in Atti 19. E ancora, e ancora. Qual è il nesso? Il battesimo in acqua non è la testimonianza di una vita cambiata. Il battesimo in acqua è la richiesta di una vita che desidera cambiare. Ecco perché è assurdo aspettare che le persone cambino prima di battezzarle, perché il battesimo ha esattamente la caratteristica opposta. Il battesimo in acqua non è la testimonianza che la nostra vita è cambiata. Io mi battezzo in acqua perché desidero che Dio cambi la mia vita. Cioè, ma non puoi apprezzare il battesimo, non hai bisogno di apprezzare il battesimo, è un simbolo. È un simbolo, non è un atto religioso, è un simbolo. Noi stiamo dichiarando che in quel momento in cui siamo scesi nell'acqua, noi siamo morti, siamo sepolti e siamo risuscitati con lui. Ma è un simbolo, il battesimo in acqua non salva. Lo dimostra il ladrone sulla croce. Lo dimostrano tante altre cose. Il battesimo in acqua è collegato al messaggio del regno di Dio e non alla religione cristiana. È collegata al messaggio del regno di Dio. Gesù aspetta che Giovanni Battista rimane chiuso e viene portato in prigione. Nel momento in cui Giovanni non può più predicare, Gesù inizia a predicare e inizia a dire le stesse cose che Giovanni Battista predicava. Ecco perché tu puoi battezzare qualcuno.
Oh. Amen. Amen.
Gloria. Tu devi battezzare qualcuno nel nome di Gesù. Guardate in Atti degli Apostoli, questo è bellissimo, in Atti capitolo 8. Guardate questo episodio. Questo episodio è l'episodio di Filippo che viene portato, viene tirato fuori da un risveglio, da un momento dove la Samaria stava vivendo un momento di gloria. Ti piacerebbe che Dio da posti dove ci sono conversioni a migliaia, guarigioni, miracoli, demoni che vengono cacciati, gente battezzata in acqua di Spirito Santo, Dio ti dice vattene. Ti piacerebbe a te? No. Guardate la sensibilità di uomini di Dio come Filippo. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. E che c'è da fare? Non c'è che tutta sta benedizione qui in Samaria, si stanno convertendo tutti quanti, c'è il nome di Gesù e il regno di Dio che sta conquistando folle e città intere. Chi viene a dire in una strada deserta? Perché il Signore dice: ho una persona che devo raggiungere. Una che deve raggiungere. Egli si alzò, si mise in cammino ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Ora, era impossibile che un estraneo, che uno che non era ebreo, potesse avere i rotoli. Questo vi dimostra, ci dimostra, ci fa comprendere la potenza di quest'uomo. Non solo la ricchezza, ma la potenza, l'autorità che aveva quest'uomo. Aveva il rotolo di Isaia. Non era una app nel cellulare. Era la cosa più sacra che gli ebrei avevano, e per avere una copia del profeta Isaia vuol dire che aveva un potere che va oltre la nostra immaginazione, oltre ai soldi. Lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino, sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse: comprendi ciò che leggi? E quindi disse: come potrei se nessuno mi fa da guida? Giovanni, questa è una parola profetica per te, ascolta. Ok, lo sto sentendo molto forte da parte di te. Tu sarai una guida per persone che non comprendono il Vangelo. Non stiamo parlando di microfono, di palco. Il Signore ti metterà, Lui ti dirà di metterti accanto a persone che non capiscono il Vangelo. Dice: come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa. Così egli non ha aperto la sua bocca, nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. Ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? Isaia 53. E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o lo dice di un altro? Allora Filippo, presa la parola e cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua. L'eunuco disse: ecco dell'acqua. Cosa gli impedisce di essere battezzato? Quindi nella predicazione di Gesù che fece Filippo c'era anche il battesimo in acqua. Ed è una cosa importante che noi dobbiamo predicare, ma dobbiamo predicarlo nel modo giusto, perché l'eunuco disse: mi voglio battezzare. Quindi quando Filippo gli annunziò Gesù, gli parlò anche del battesimo in acqua, al punto tale che l'eunuco gli venne la voglia di battezzarsi. E Filippo disse: ecco l'acqua, chi mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse: no caro mio, ce n'è comunità nella tua terra? No. E Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore, lo puoi. Dio vuole servirsi di te per battezzare le persone. Dio vuole servirsi di te per portare non solo le persone a Cristo, ma vuole servirsi di te per portare Cristo alle persone.
Alleluia.
Alleluia. E per portarle dentro le acque, a battezzarle, e fare comprendere loro che quell'atto è un atto di sottomissione non ad una comunità, ma al Re e al suo messaggio.
Amen.
È il messaggio del regno di Dio, al Re e al suo regno. Alleluia. E allora comandò al carro di fermarsi, ambedue Filippo e l'eunuco scesero nell'acqua ed egli lo Quanto tempo ci voleva? Posso battezzarmi? Se lo credi con tutto il cuore, sì. La religione mette dei paletti, mette delle regole, mette dei vincoli, mette delle cose, puoi farlo, non puoi farlo, ma io sento, non è meglio che a parte, poi quando torni, se hai ancora questo fuoco, se parto rischio di perdere il fuoco, se mi battezzo il fuoco rimane. Quante persone abbiamo allontanato? Quante persone? Quante volte ho chiesto perdono a Dio per quello che ho predicato e insegnato nel passato? Quanto danno fa la religione? Qualunque essa sia, non ha importanza. Qualunque essa sia. Perché? Perché la risposta è il regno di Dio nella vita di ogni singola persona. Gesù è venuto per restaurare il regno di Dio nella vita di ogni singola persona che vive sulla faccia della terra.
Amen.
Alleluia. E quindi se facciamo una comunità, che comunità sarà? Che importa? Che importa? Stiamo insieme, parliamo di Gesù, preghiamo gli uni per gli altri, dimostriamo amore gli uni per gli altri. Gesù ha detto: è da questo che riconosceranno che siete i miei discepoli. Non da quale comunità frequentate, non da cosa cantate, non da come vi vestite, non da come vi tuffate in acqua, non da come suonate, non da come predicate, ma dal fatto che avete amore gli uni per gli altri. È da questo che lo riconosceranno. Non dalla vostra dottrina, non dalla vostra teologia, non quale versione di Bibbia utilizzate, non che tipi di canti fate, ma dall'amore che avete gli uni per gli altri. Allora, chi si può accostare alla cena del Signore? La domanda è: ma tu pensa per te? Paolo ha rivelato questo. Ora ognuno esamini se stesso. Noi abbiamo il ministero di esaminare sempre gli altri. Noi abbiamo il ministero di esaminare sempre gli altri. Ora ognuno esamini se stesso. E concludo con questo. Guardate in 1 Corinzi 11. Com'è? No? Un male che fare. Versetto 20. 1 Corinzi 11, 17. Voglio leggere questo e raccontarvi una testimonianza, poi passiamo alla cena del Signore. Quello che vi ordino, io non vi lodo perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena e uno ha fame e l'altro è già ubriaco. Ora, non avete delle case per mangiare bene? Ho disprezzato la chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla. Che vi dirò? Vi loderò. In questo non vi lodo perché, attenzione, quello che ho ricevuto dal Signore è quello che anche vi ho trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso. Non discernendo il corpo del Signore. Quindi chi è che si può accostare alla cena del Signore? I bambini sicuramente. Perché di loro è il regno dei cieli. Che significa accostarsi indegnamente? E tu fumi, non puoi accostarti. E tu non sei battezzato, non puoi accostarti. E tu convivi, non puoi battezzarti. E tu ti mancano i capelli, non puoi accostarti. E tu mangi sempre, non puoi accostarti. E tu sei un juventino, non puoi accostarti.
Ah, e allora io?
Tu sei cagitana, non puoi accostarti.
Ah, io mi accosto.
Chi si può accostare? Che significa accostarsi indegnamente? Dice chi si accosta indegnamente alla cena del Signore è colpevole del corpo e del sangue. Che significa accostarsi indegnamente? Guardate il versetto 29, chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Qual era il problema dei corinzi? Fumavano? No. Giocavano a carte? No. Avevano l'albero di Natale a casa? No. Credevano nella Befana in Babbo Natale? No. Bevevano troppa Coca-Cola? Neanche. Qualche gratta e vinci di tanto in tanto? No. Qual era il problema dei corinzi? Dai, terminiamo. Il versetto 18 dice: prima di tutto, perché sento dire questo, che vi unite in assemblea, vi sono fra voi delle divisioni. Se leggete il capitolo 1, i primi versetti di Paolo, Paolo rimprovera i corinzi perché erano uniti e ben divisi. Uno dice io sono di Paolo, uno dice io sono di Apollo, uno dice io sono di Pietro, e il più spirituale dice io sono di Cristo. Oh! È proprio ai corinzi che Paolo dà l'insegnamento del corpo di Cristo. Prima Corinzi 12. Il problema dell'accostarsi indegnamente erano le divisioni. Perché? Perché si accostavano alla cena del Signore non discernendo il corpo di Cristo, cioè non si consideravano gli uni gli altri. Uno mangia già ubriaco, è già ubriaco, e uno ancora deve iniziare a mangiare. Primo, la cena del Signore non veniva fatta in comunità, veniva fatta nelle case. Si stava insieme, il vino è migliore.
E c'è più vino.
La cena del Signore non veniva fatta nei culti. La cena del Signore è una prerogativa ebraica dove la cultura era a casa, a cena. Si mangia insieme e si fa la cena del Signore. Si spezza il pane e si beve il vino. Ma il problema dei corinzi era proprio questo, che non si consideravano, non discernevano il corpo del Signore. Come puoi accostarti alla cena del Signore mentre il pane rappresenta il corpo e nello stesso tempo tu stai maledicendo il corpo? Pastori che impediscono alle persone di accostarsi alla cena mettendo dei limiti, mettendo delle clausole, mentre loro stessi stanno creando divisione nel corpo di Cristo. E sulla base del principio che Gesù, che Pietro, che Paolo sta insegnando ai corinzi, sono proprio loro che non potrebbero accostarsi alla cena del Signore. Non i credenti, ma coloro che mettono separazione, che alzano i muri e che sollecitano il parlare male gli uni degli altri. Perché a volte nella stessa comunità si fa molta attenzione a non parlare male gli uni degli altri, ma tra comunità e comunità, Dio mio, tra denominazioni e altre denominazioni, Dio mio, che non regni l'ipocrisia tra di noi, ma solo l'amore. Perché questo è l'unico motivo. E voglio concludere con una testimonianza. Questo è un fratello che sto perdonando. Sto mangiando il pane per dimostrarvi qualcosa. Non è magia. Perché molto spesso viene vista come magia. Ora c'è la cena del Signore, quindi non si ride più, eh? Non si balla più, non si scherza più, perché è un momento sacro. E noi l'abbiamo fatto diventare un momento magico, perché il pane e il vino rappresentano il corpo di Cristo. Non voglio entrare... fratello, ma...
Non l'hai vedo abbastanza.
Chissà rossa era. Ah, ti devo dire rossa. E io iniziai il ministero pastorale nel 2001. Nel 2002 aprimo la comunità a Mascalucina e io insegnavo tutto quello che chiaramente oggi sto rinnegando. Sono cresciuto così, no vino, acqua roggia. Con i fratelli ci vuole vino. No,
ci vuole il
perdono. E io insegnavo queste cose, avevamo aperto la comunità da pochissimo, da qualche mese, e sono arrivati il momento dei primi battesimi, no? Poi c'era la cena del Signore, quindi tu fumi, niente, tu convivi, niente, tu ti stai separando, piace di prima, e tu che problemi hai? Sei solo, insomma, solo i perfetti, no? Arriva la prima cena del Signore, c'erano delle persone nuove che si erano avvicinate, facevano la concentrazione. E c'è questo ragazzo bellissimo che si era avvicinato al Signore, che stava avendo problemi, si stava separando con la moglie, fumava, quindi questa era un aggravante. E lui mi ha detto, guarda, tu non puoi accostarti alla cena del Signore, perché non sei in condizione, non sei degno. Però eravamo convinti in queste stupidaggini, no? E come se eravamo convinti? Erano maestri, no? E arrivato a un certo punto, finiamo la riunione, la cena del Signore, quegli indegni tutti messi là a parete, però pronti per la fucilazione, e gli altri degni che venivano e mangiavano il pane e bevevano il vino. Quel giorno è stato veramente, Dio è buono, perché la sua presenza era meravigliosa, e quindi io mi sciocco di Dio, cioè dico, ma veramente sei buono, perché la sua presenza era meravigliosa. E Dio faceva, operava. E mentre finisce il culto, quindi era domenica, era luna, da noi già luna la gente scalpita per chi i puttusa nello stomaco sono tanti, quindi la gente deve andare subito a mangiare, ma quel giorno era stato veramente particolare e ci salutiamo, ci abbracciamo, la presenza di Dio era bellissima, veramente c'era un'atmosfera. Finisce il culto e la prima persona che viene a salutare è proprio questo fratello, questo neoconvertito indegno, che viene, siccome ci volevamo bene, lui mi voleva bene, lo volevo bene, eccetera. E mentre parliamo, come succede? Magari era rimasto un pezzo di pane, era rimasto qualche vino. Pazzo, Alessandro, mangia, mentre siamo qua, mangia. Lui mangia, mangiamo, parliamo, quel pane. E dopo un po' ho detto, guarda, è rimasto del vino, è buonissimo, prendi. Bevo pure io. E mentre bevo il vino, lo Spirito Santo mi parla. E mi disse, che stai facendo? Dissi, in che senso? Lo Spirito Santo mi ha detto, che stai facendo? Sto parlando, mi sto mangiando un pezzo di pane, sto bevendo un po' di vino. E mentre questo ragazzo mi parlava, sapete la scena dei film dove quello non sente più la voce della persona che è davanti, io comincio a sentire la voce dello Spirito di Dio e non sento più la sua voce. Fu un'esperienza unica per me. E lo Spirito Santo mi ha detto: perché gli hai dato il pane e il vino ora? E ho detto: perché la riunione è finita. E io appena ho detto questa parola, mi si è aperto un mondo, perché io sapevo dove lo Spirito Santo mi sta. In quel momento ho capito, la mia mente religiosa in quel momento si è aperta in due. E ho detto: Signore, perché è finito il culto? E quindi ora è possibile. E io, mentre gli davo quella risposta, dicevo dentro me: ma quanto sono bestia, quanto sono stupido, ma che sto dicendo? E in quel momento sembra che io stessi parlando di me, che ero convinto di alcune cose, nello stesso tempo lo Spirito Santo mi stava letteralmente rinnovando ogni cosa. E il Signore mi ha detto: pensi che il pane ora sia meno sacro di prima? O pensi che ora il vino sia meno puro di prima? Perché non l'hai fatto prima e lo stai facendo ora? Che differenza c'è tra ora e 5 minuti fa? In quel momento io volevo scomparire, perché in quel momento, nel giro di 10 secondi, lo Spirito Santo mi ha fatto comprendere l'errore della mia dottrina. E non è finita qua, la parte brutta deve venire. Il Signore mi ha detto: chi sei tu per impedire a mio figlio di accostarsi a me? Chi sei tu e con quale autorità ti permetti di sostituirti a me? E lui mi disse in quel giorno: io ti ho dato autorità, ma non ti darò mai autorità abbastanza per sostituirti a me. Io ho a che fare con i miei figli, non tu. E da questo giorno in poi non ti permettere mai più ad impedire al mio figlio di accostarsi alla mia tavola o di entrare nelle acque per battezzarsi. Perché tu non sei nessuno per decidere. La scelta è personale. In quel momento mi trovavo nell'angolo di un ring e lo Spirito Santo mi stava cavolgendo proprio, mi ha massacrato quel giorno. E io ho cominciato a piangere. Mi ricordo che sono tornato a casa e ho detto: ora tu sei pregato di insegnarmi, perché io rinuncio a tutto quello che ho imparato in 20 anni di fede. Più ste figure, cuttia, me voglio fare anche. Chi si può accostare alla cena del Signore? Tutti quelli che lo desiderano. Chi può impedire a qualcuno di accostarsi a Gesù? O pensiamo che la presenza di Dio durante la lode, durante l'amministrazione della parola, sia meno importante di quello che stiamo facendo in questo, quello che andremo a fare? No, fa parte dello stesso progetto, è un pacchetto unico. Amen. Alleluia. E questa sera vogliamo concludere e desideriamo che questa benedizione possa arrivare anche ai nostri fratelli a casa. Mentre prendiamo il pane, rendiamoci conto che non stai mangiando te stesso, ma che in questo momento tu stai assaporando il corpo di Cristo, e questo non sei tu, è la persona accanto a te.
Alleluia, alleluia.
E che questo bicchiere pieno di vino, magari fosse pieno di vino, ma picchi sempre tanto. Con pasticchi sempre con parsimonia. E il sangue rappresenta il fatto che insieme possiamo sempre e continuamente perdonarci a vicenda. Amen? Perché da questo ci riconosceranno. Dall'amore, dalla capacità di perdonarci e di accoglierci gli uni gli altri. Amen.
Amen.
Alleluia. Quindi alziamoci in piedi e... desidero realmente che tutti quanti noi, stacca il cellulare, portalo qua, metti, stacca la presa, sì. No, portalo con tutto il treppiedi, portalo qua. Vorrei che tutti quanti potessimo venire qua davanti a prendere il pane, a prendere il vino, tutti quanti, nessuno escluso, la tavola è aperta, chiunque lo desidera lo faccia, se non vogliamo forzare chiaramente la coscienza di nessuno, ma nessuno si senta indegno perché non lo è. Alleluia. E rimaniamo qua davanti. Grazie Spirito Santo. Sapete come viene chiamato il vino? Viene chiamato il calice della benedizione.
Alleluia.
Vieni Salvatore. Vieni. Chi è che non ne ha?
Salvatore, alzo.
Chi è che non ce l'ha? Ok, dividetelo.
C'è una bottiglia sana,
della serie la mia coppa trabocca. Date un pezzo di pane. Oh. rappresenta la persona che hai accanto a te. O la persona è una persona che è in questa stanza. O una persona che in questo momento ti ha fatto stare male. Allora l'insegnante dice mangia. A me questo significa che noi siamo fortificati gli uni dagli altri, non in noi stessi. Io prendo forza nel fatto che appartengo a Cristo e quindi appartengo al suo corpo. E questo è importante, questo ci dà la forza di perdonare le persone. Persone che ci hanno fatto del male, persone che ci hanno ferito, che ci hanno colpito, che ci hanno tradito. Ma non dimentichiamoci che anche noi abbiamo ferito, abbiamo colpito e abbiamo tradito. Quindi grazie per me, grazie per te e grazie per tutti. Amen. Abbraccia quando mangi, bevi il vino e concludiamo con un grande abbraccio nel nome del Signore. Amen.
Niente che ci potrà ferire.
Perdonami.
già fatto.
Se noi viviamo con l'attitudine del perdono, il nostro cuore non sanguinerà mai. Perché? Perché intanto io ti perdono. E se qualunque cosa dovesse succedere, l'ho messa in conto. Gesù ha perdonato Pietro prima che Pietro lo rinnegasse. E anzi gli ha detto, e io ho pure pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Guardate l'opera di Cristo nella nostra vita. Non solo ci ha perdonato in anticipo, ma prega pure per noi affinché quando pecchiamo non veniamo meno nella fede. Dai, ti perdono. Bene. Diglielo alla persona accanto a te. Ti perdono. Benediciamoci gli uni gli altri e salutiamo i nostri fratelli da casa. Rosario, hanno visto praticamente la tua
pistola, hanno visto il
sole. Salutiamo i nostri fratelli da casa, li amiamo, grazie di essere stati con noi, buona serata e domani saremo a Novara. Alleluia.
Saluto.
Dai, abbracciamoci tutti quanti.
No.